Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o beverete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non segnano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste vi nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i giri del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel fuoco, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Mi piacerebbe sapere per cosa avete detto gloria a te, Cristo. Per la parola che avete ascoltato? Sicuro? Sicuro, sicuro. Che la parola che mi dice di non preoccuparmi per il domani mi apre il cuore e la mente e mi suscita un ringraziamento. Grazie, gloria a te, Cristo, che dici che non mi devo preoccupare di cosa mangerò, di cosa, di come vestirò, perché io infatti mica mi preoccupo. Bene, entriamo insieme nella sapienza di questa parola che può sembrare un po' difficile, un po' incomprensibile o comunque probabilmente inaccettabile per la radicalità di quello che propone. Innanzitutto andiamo a vedere quando Gesù ha detto, dal discorso della montagna delle beatitudini, quando ha fatto comprendere che cosa lui è venuto a inaugurare a un popolo che conosce l'ebraismo, che conosce che viene dall'ebraismo, che conosce la legge, per liberarli mentre arrivavano a molte cose. Poi a un certo punto, nel cuore di questo insegnamento, Gesù insegna una preghiera, insegna a pregare il Padre nostro, cioè insegna che il rapporto con Dio è un rapporto con un padre, che un rapporto con un padre può aspettarsi dal padre qualsiasi cosa, come penso noi immaginiamo, o almeno desidereremo, per molti l'esperienza, per altri no, forse, ma Se noi pensiamo di relazionarci con uno che c'è padre, certo, mica gli andremo a chiedere se possiamo andare a bere o a aprire il frigorifero, è chiaro, no? Il padre è il padre di casa nostra, a casa nostra nessuno ha bisogno di chiedere nulla, tutto è tuo. Allora, dire Padre nostro vuol dire questo, Gesù glielo ha insegnato e gli ha fatto comprendere a questa gente che poter dire Padre nostro vuol dire essere dentro la sua volontà. Per poter essere dentro la sua volontà bisogna conoscerla e scoprirvi sapientemente che proprio la sua volontà è per me, che io sono per la sua volontà, che non è diversa da me, che non mi fa del male, che non mi toglie nulla, anzi, semmai mi arricchisce di una prerogativa incredibile, proprio quella di diventare figlio di Dio. Ma a chi fa la volontà del Padre sarà dato un pane quotidiano, quello che noi chiediamo a noi. E un pane quotidiano come quello di Esodo, quello della manna, che Dio ha a scendere dal cielo, proprio quando gli israeliti si lamentano e dicono: ma non potevamo rimanere in Egitto, dove almeno mangiavamo alle pentole della carne, schiavi ma sazi, senza libertà. Però stavamo bene, ma cosa mangiavamo? Piuttosto che cominciare questo cammino così difficile, così in un deserto senza strada, dove ci manca tutto, dove abbiamo timore che possa mancarci tutto fino alla fine. Allora tu, se senti questa parola in questo contesto, capisci Gesù di che cosa sta parlando. Certamente non sta dicendo: beh, ma non vi preoccupate, andate avanti, come va, va. Ogni giorno la sua pena, figuriamoci, passa oggi che viene domani, certamente no. Al centro di questa parola c'è una raccomandazione, e è la sapienza di tutto questo brano che abbiamo letto. E questa raccomandazione è: cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta, in sovrappiù, comunque vi saranno date. Direbbe un'altra parola, con la misura pigiata, scossa e traboccata. Allora bisogna andare a guardare al centro di questa parola, là dove Gesù dice: cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Ma cosa sarà questo regno di Dio? E la giustizia che ne deriva, qual è la giustizia degli uomini? La sapienza ci insegna che il regno di Dio è Cristo stesso. Il regno di Dio è un modo di regnare di Dio, è un modo di regnare nella realtà degli uomini. È un modo di regnare che non fa parte del peccato dell'uomo, ma fa parte del suo progetto creatore, del suo progetto di redenzione. Se il regno di Dio è Cristo, allora questo progetto ha tutte le connotazioni della persona di Cristo. Se Cristo è il regno di Dio ed è vicino a noi e lo possiamo incontrare, allora tutto ciò che appartiene a Cristo appartiene a noi. Se attraverso lui abbiamo la figliolanza adottiva, questa convivenza con il Padre, allora dobbiamo capire che cosa è lui per il Padre, cosa fa lui per il Padre. E qual è la giustizia di questo figlio? Ci ha incontrati. Come ci ha incontrati? Felici, liberi e buoni, e pieni di interessanti, e obbedienti. Ci ha incontrato peccatori. Quale giustizia ha fatto sul nostro peccato? Misericordia e perdono. Allora tu capisci che se vuoi cercare il regno di Dio e la sua giustizia, bisogna che ti abbia la misericordia e il perdono. Quella che desideri da Dio, quella che Dio desidera che tu operi nei confronti del tuo prossimo. Io vorrei che voi capiste che ogni raccomandazione che fa Gesù circa l'affidamento a lui non è una raccomandazione all'intimismo, al personalismo religioso che dice: allora io e te, e tu mi dai, io ti do, e gli altri non esistono. No? Questa giustizia accade concretamente nella relazione con gli altri. Accade concretamente dentro l'offerta che noi facciamo di noi stessi per la vita del mondo. È qua nasce il regno di Dio, diventa visibile, diventa fruibile. Quando il regno di Dio è questo, allora il regno di Dio si fonde con la Chiesa, o la Chiesa si fonde con il regno di Dio. Cioè la Chiesa è il corpo di Cristo e lo mostra. Il corpo di Cristo è la Chiesa e agisce come tale. Allora, guarda bene, in una realtà come la Chiesa è chiamata ad essere, il corpo di Cristo, secondo voi è concepibile la povertà? No, la povertà è frutto dell'egoismo, la povertà è frutto del nostro modo di farci fatti nostri. Per questo Gesù può dire a questa gente: d'ora in poi costruite una chiesa, costruite strategie salvifiche che vi permettano di non conoscere mai la povertà, non facendola conoscere gli altri. Questo è il modo di regnare di Dio. Ma se tu dici: ma allora questo è un progetto politico, allora Gesù sta solo dicendo: fate la Chiesa, fate una struttura così comunitaria, così tutti stanno bene, nessuno si deve preoccupare del domani e va bene così. Non è neanche questo. Per capire il segreto di questa logica bisogna contemplare il Figlio di Dio, che pur essendo di natura divina non considera questa sua uguaglianza con Dio un tesoro geloso che escluda gli uomini perché sono peccatori, perché sono carnali, perché sono lontani. Lui non ha fatto questo. Per pur essendo di natura divina, questa prerogativa è incredibilmente importante, alta e assoluta, lui vi rinuncia. Vi rinuncia. Rinuncia a questa prerogativa della divinità e viene a incontrarti dove? Dove soffri? Per soffrire con te. Dove stai male? Per star male con te. Dove hai fame? Per sfamarsi con te e sfamarti di sé. Ecco qual è il regno di Dio. Questo sei chiamato a contemplare. Se io vedo che uno che è infinitamente al di sopra di me si fa più basso di me, io non posso tornare a casa e contare di nascosto i miei sogni. Necessariamente sento il desiderio e lo sprone e l'amore e la passione di fare ricchi quelli che incontro con i doni che ho, se sono doni che riguardano l'economia, quindi se riguardano la sapienza, quindi se riguardano la consolazione, quelli, quelle cose di cui Dio mi arricchisce spogliandosi, io non potrò che arricchire gli altri spogliandomi per sperimentare insieme a Cristo, insieme agli altri, che chi si spoglia per amore certamente è rivestito della natura divina del Cristo. E qua si chiude la nostra speranza, qua si fonda. Questa parola serviva a dire questo, che quello che ci occorre è la comprensione e la gratitudine di fronte a questo dono che Gesù ci fa. Il Verbo ci dona la sua natura divina. Allora tu capisci, qua non si tratta solo, no, di speriamo, ma chi lo sa, ma poi io intanto faccio così, poi vediamo, no, non senza esagerare, non si tratta di entrare in queste economie storte. Qua si tratta di guardare bene fisso a Gesù, che è autore e perfezionatore della fede, di guardare bene chi è, di adeguarmi tutto quello che ho, perché lui ha adeguato tutto quello che aveva da Dio alla tua natura, alle tue difficoltà, alla tua bassezza, al tuo peccato. Se non è così, se non fosse così, se questo non ti consolasse, o non lo capissi, o non lo ritenessi possibile, dimmi quale Dio prego, dimmi per che cosa soffri, per cosa vale la pena soffrire, per cosa vale la pena donarsi. Ma che non l'hai visto? Il prossimo lo ami e ti odia, il prossimo gli fai del bene e ti chiede di più, il prossimo lo incontri, lo perdoni, ti metti tutto a disposizione e quello ti giudica. Questa è la nostra esperienza. Perciò non c'è nessuna ragionevolezza umana che possa portarti fin all'incontro col tuo prossimo. Solo una irragionevolezza della spoliazione del Verbo può convincere. Per questo San Paolo dice che ciò che ci sospinge non è aver capito o aver saputo o aver compreso con la mente cosa fare. Ciò che ci sospinge è ciò che noi abbiamo visto fare dal Figlio. Su quello abbiamo scommesso. Su quello abbiamo abbandonato. Quello ci convince. Ci convince e ci premia. Ma se non ti convince, non saprai come ti premia. Se non ti convince, non sai come ti premia, il mondo non saprà mai chi è Dio, qual è il regno e dove ci si può veramente nutrire e dire cosa ci si può veramente rivestire. Questo sarà chiesto a te, no? Sarà chiesto a te, ti sarà chiesto conto di non aver vestito gli ignoti, di non aver dato da mangiare agli affamati, non solo concretamente, ma anche con tutto quello che tu spendi a Dio, con la tua identità ritrovata, se l'hai ritrovata. Bene, ma lo Spirito di Dio presente nelle vostre relazioni e nella vostra speranza, certissimamente vi porterà alla comprensione di questo mistero e all'abbandono, alla grazia.
sempre sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, noi guardiamo alla tua legge perfetta con timore e tremore. Desideriamo aderirvi con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le forze. Tuttavia l'esperienza del peccato sempre ci impedisce, sempre ci ostacola, ci mette in difficoltà. Ma tu che ci hai perdonato in Cristo e in Lui ci hai ottenuto l'obbedienza alla fede, vieni in soccorso a questa nostra debolezza. A nascere da queste pietre, nei nostri cuori, la proclamazione della fede, perché tutti gli uomini credano, conoscano il tuo nome e si salvino. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Incarnando la legge perfetta che il tuo Figlio ha inaugurato, per la quale ha dato la sua stessa vita, possa la tua Chiesa mostrare all'uomo stanco e in difficoltà, all'uomo lontano, alle prese con i propri peccati, possa indicare la via della salvezza. Possano gli uomini non dubitare più di quello che tu alla tua Chiesa hai inaugurato. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, di cambiare i nostri pensieri, di metterci nelle condizioni di contemplare il dono che il Figlio ha fatto di sé, rinunciando alle prerogative della divinità che condivide insieme a te allo Spirito Santo. Non lasci di contemplare nella sua umanità la grande misericordia che tu ci hai usato, perché anche noi possiamo usarla al nostro prossimo, perdonando, intercedendo, donando la nostra stessa vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per i miseri, per i peccatori, per i lontani, per quelli che non sperano, per quelli che hanno il cuore indurito, che sono schiavi delle logiche del maligno. Risanali. Fa di noi un mezzo per la loro salvezza, un tramite per il passaggio della grazia. Incontrali anche attraverso il nostro perdono e la nostra e il nostro servizio. Possano gli uomini proclamare la fedeltà del tuo amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli. Si dibattono nel loro cuore nella comprensione delle tue parole, dubitando di poterle mettere in pratica. Ma tu mettili al riparo dalle seduzioni del maligno, dagli inganni del serpente antico e dai malefici, e dalle parole cattive e dai pensieri che hanno la capacità di distrarli dalla devozione a te, unico Signore. Possano conoscere nella loro vita la tua fedeltà e onorarti ogni giorno della loro esistenza. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.